talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
Buongiorno, buongiorno.
Reduce da un congresso nel nuovo mondo.
Nel nuovo mondo.
Com'è andata nel nuovo mondo?
Tante belle cose. La prima, io vado volentieri lì a Los Angeles perché mi chiedono, quando chiedo la birra, mi dicono quanti anni ho. Mi dicono, io ho 85 anni.
Mi chiedono i documenti.
Dico documenti per bere la birra, come se ne dimostrassi 18. Io vado solo per questo motivo. Lì. E poi il secondo motivo perché loro mi guardano come un alieno, come un pazzo furioso.
Anche noi, cioè? Positivamente la guardiamo come un alieno.
Senso che gli americani hanno una medicina contrattualistica, dove tu se fai un contratto tutto fila liscio, lo Stato non interviene minimamente, e loro sono convinti che tutto il mondo sia così, no? Quindi li lascio parlare, poi a un certo punto dico la mia, loro mi guardano e dicono: ma non si può da voi? No, si può solo da voi.
Cioè, faccio un esempio, cos'è la medicina contrattualistica?
Un esempio è che una persona si sposa, no? E prima di sposarsi decidono già che nel caso in cui dovessero fare una fecondazione in vitro, gli embrioni dispari sono della moglie e quelli pari sono del marito. Il che vuol dire che se si separano, uno si porta via i suoi embrioni.
Infatti, non capivo per quale
se li porta via. E quindi
lo facciamo col cane.
Che col cane tengo io, il gatto lo tiene su. E se li fa, se si sposasse una seconda moglie sterile, potrebbe trasferire in questa donna gli embrioni fatti con la prima moglie.
Senza doverlo dire.
Senza doverlo dire, perché sono i suoi, sono i suoi.
Ne è diventato proprietario.
Proprietario.
Ma scusi, quindi lo fanno, ci saranno centinaia di migliaia di bambini che credono di essere figli
di quella cosa lì, trasferiti di un'altra cosa.
Invece sono della moglie precedente.
Della moglie precedente che non lo sa che tu l'hai fatto.
E da noi non si può?
Da noi no. Cioè, da noi non si può assolutamente.
Cioè, no, da voi non si può.
Comunque quello che lei dice coglie perfettamente la natura americana. Gli americani in generale credono di essere il centro del mondo. Questo è il bello e il brutto dell'America. Cioè, certo. Quando tu dici che fai una cosa diversa, loro, se va bene, la trovano esotica. Quindi bello. Se va male, dicono: ma che strano che non fate come noi.
Così come gli Stati Uniti è l'unico paese in cui si può scegliere il sesso del figlio. Cioè, uno potrebbe avere il figlio normalmente con la sessualità, invece dice: no, voglio un maschio. Allora, fecondazione in vitro, 10 embrioni, biopsiati, 5 maschi e 5 femmine, buttate 5 femmine, buttati 4 maschi.
Quindi si può ricorrere alla fecondazione assistita anche se...
Uno potrebbe essere fertile, certo.
Mentre invece in Europa
assolutamente
non si può. Cioè, tu lo puoi fare solo se non puoi avere un figlio in modo naturale.
In Italia è prevista la progressione.
Loro fanno addirittura così proprio per scegliere...
Per selezionare
il sesso.
Mi selezioni il sesso, mi selezioni un embrione ottimo... tra virgolette,
maschio. E buttano via quindi 5 femmine e 4 maschi, cioè i 4 maschi non perfetti, che non sono il migliore, e le 4 femmine. E quando gli dici, ma sono tutti contenti, il genitore è contento, il papà è contento,
e
la mamma è contenta,
rompono per la
e uno dice, ma forse gli altri 9 che erano perfettamente normali che avete buttati nel garbage perché non vi piaceva.
Però l'aborto...
No, l'aborto non si fa. Ma tutto così, oppure si fa
un paese di grandi contraddizioni.
Primo figlio, per esempio, primo figlio con la sessualità, secondo figlio no, lo voglio compatibile HLA in modo tale che se gli venisse la leucemia o un tumore può trapiantarsi. Quindi il secondo figlio lo facciamo in fecondazione in vitro, troviamo l'embrione compatibile col primo figlio e mettiamo dentro quello lì. In modo tale che
non si chiama faccia da pezzi di ricambio.
Però lui dice: ma fa pezzi di ricambio anche per l'altro figlio, anche per lui. Cioè, nel senso, l'altro figlio è compatibile con lui. Fanno così, ma non si può da voi.
Ma scusa,
non si può da noi.
Questi sono il paese dove poi tutti la amiamo anche l'America, certo. Però dove per arrivare lì con l'aereo, se vai da turista, ti fanno tutte quelle domande. Ha fatto parte di una. E poi
ha ucciso Germania
nazista. E poi c'è un concorso dove si vince la carta verde.
Sì, esatto.
Che ti regalo, cioè tu puoi vincere la cittadinanza.
La cittadinanza.
Non so se ci sia ancora. Una volta c'era. Sì.
Perché è andato in vacanza lì? Non è andato in vacanza, è andato.
Il congresso dell'American Society of Reproductive Medicine, che è il congresso, il secondo congresso più importante, quello europeo, uno dei pochissimi casi in cui il congresso europeo è più importante di quello americano, che è stato a Milano quest'anno oltretutto, l'anno prossimo a Copenaghen, però preferisco quello americano proprio per questo fatto che sono talmente in un altro mondo,
in una bolla,
un altro mondo dove sia io imparo cose da loro, da non fare, insomma, diciamo così, tendenzialmente da non fare, e loro mi guardano come veramente l'alieno.
Ma ci sono tecniche molto diverse, no? Non, e più evolute?
No,
meno.
No, no, sul piano uguale. Tecnico non c'è tanta differenza, c'è la loro totale irriflessione su cosa stanno toccando. Io la maggior parte dei discorsi che faccio con loro sono per fargli capire che stanno toccando il nucleo fondamentale della vita umana, cioè la costruzione degli esseri umani. Mentre loro lo stanno facendo come se fosse veramente il meccano, no?
Sì.
Come si può fare il Lego, posso far così, posso far cos'ha.
Quindi lo faccio.
Lo faccio, non è un problema, di su, di giù, gametti artificiali, sì, sì, inutile che li facciamo qui. Cioè, tutta una roba in cui la tecnica va avanti senza la minima riflessione. D'altro canto, gli americani non hanno mai prodotto, diciamo, un filosofo decente. mai prodotto. Quindi, diciamo, questo comporta... hanno questa profondissima etica di risultato. Cioè, che una cosa è giusta in funzione del risultato che provoca.
Sì, sì, certo.
Che provoca.
Se funziona, si fa.
Funziona, si fa. Se il risultato è buono, che sto chi a pensarci.
Beh,
su.
Diciamo che va anche detto che i più grandi filosofi dell'umanità hanno agito quando gli Stati Uniti non c'erano ancora, non è neanche in programma.
Come si dice, le cose più importanti della vita sono state dette in greco e scritte in tedesco. Questo posso dire.
Io chiuderei questo primo blocco con quel signore che mi chiese una volta un selfie davanti al Duomo. Io dissi: vuole proprio il Duomo? Dice: no, voglio la piazza, perché il Duomo è lì da 2000 anni. Io ho detto non proprio due mila, è un po' confuso. È un disco di Elton John, i primi 500 di Rolling Stones c'era, ma sicuro è un disco di Britney Spears? Forse no, forse uno sì, però chi lo sa, il primo forse sì.
Dobbiamo ancora vederli tutti, professor Bini, da dove cominciamo?
Allora, tanto volevo finire con questa cosa qui sempre degli americani,
sì,
per far vedere questo fogliettino verde, insomma, che è una cosa che ti danno al congresso che tu ti devi appiccicare.
Rido perché noi l'ha già raccontato fuori onda.
Cioè, nel senso che uno va là e come si chiama? Mi chiamo Ugo, e dice va bene, ma vuole farsi chiamare signorina o signor Ugo? Cioè, ti danno un fogliettino verde da me da appiccicare sopra, in modo tale che gli altri sappiano come approcciarsi con gli articoli, con i pronomi in inglese.
Professore, lei era lontano negli Stati Uniti, ma qualcuno qui in Italia l'aveva già detta sta cosa, vuole essere chiamata al maschile,
però l'ha detto in una direzione opposta, perché in genere chi lo dice per un grande come si possa dire, come
non andava verso la libertà di scelta,
no,
andava verso un impositivo di settore, certo. Questo invece è proprio
l'opposto. Lei poteva farsi chiamare signorina,
potevo chiamare signorina Maurizio, non l'ho fatto perché non
noi per questa puntata la vorremmo chiamare signorina Maurizio. Se non le dispiace,
va bene, ma io giuro, se mi avessero dato questa possibilità a un convegno
da provare,
zia, signorina.
Io ho detto Don Rosario.
Però, ecco, per dire quanto loro sono
Don Rosario.
Così disinteressati a questa cosa,
sì,
che uno dice, sarebbe normale che io mi chiamo Ugo.
Signor Ugo.
Sai che loro sono fissati col non binario.
Sì, col non binario, queste cose qui. Ma difatti, prima di parlare con qualcuno, di parlare con qualcuno, devi guardarli sotto che pronomi devi usare. Cioè,
devi guardarli sotto in che senso?
Sì, tutte e due le cose, devi guardare il bagnetto sotto per capire le cose, e poi
devi
anche
fare il bagnetto per capire se è maschio o femmina,
e poi soprattutto capire se, nonostante quello, che cosa vuole usare e così via. Posso dire una cosa sui rave? No, non posso dirla, non è troppo politico.
No, se ne organizziamo uno, però ci mettono dentro. Quindi
no, volevo solo dire questa cosa.
Dire quello che vuole.
Perché voi sapete che io ho sempre queste sensazioni un po' originali nelle cose particolari, e provavo una profonda...
È talmente progressista che a volte diventa reazionario.
Sì, dice bisogna uccidere quelli che vanno a rave. Attenzione.
No, sì, quasi. No, diciamo che questa cosa viene detta, sì, da uno che è un quacchero strutturale. Cioè io posso traversare perversioni, variazione, diversità, perché io sono strutturalmente un quacchero, quindi non ho mai fumato una sigaretta, non ho mai usato niente, quindi vado dentro e riemergo senza cose particolari. Però lì mi dava una tristezza profonda vedere il rave, ma non il rave, mi dava una tristezza profonda vedere le inviate dei telegiornali al rave. Cioè, nel senso, perché uno può benissimo contrastare, però... Ecco, non so, avete presente il film, non so, Mission, quello di Joff, sì, famoso, no? Quando mandano questo cardinale per distruggere la missione, perché tirando la RAI e dovendo passare sotto il dominio portoghese invece che il dominio spagnolo, quella missione bellissima andava distrutta. Ecco, il cardinale guarda questa cosa e dice: ero preparato tutto, ma non alla bellezza di ciò che dovevo distruggere.
Che era cosa, no?
C'era De Niro, c'era
Robert De Niro, vabbè. Certo.
Ecco, quello che mi impressionava era come queste persone che giudicavano pesantemente questa cosa non si ponessero minimamente un problema del perché ci fosse questa cosa. Cioè, una cosa che diceva Rimbaud di Verlaine, diceva: era uno che preferiva essere ubriaco che essere come uno di noi. Cioè, nel senso che una persona si sballa perché quella società, per avere un altro mondo, perché gli fa talmente schifo quel mondo lì. Cioè, certo. Certe volte sentivo parlare alcuni commentatori, mi voglio sballarmi pure io. Cioè, nel senso che il concetto è che questa cosa tu puoi giudicare, vietare, certo, considerare negativamente e così via, ma devi insomma percepire del perché esiste questa cosa. Cioè che forse tu sei responsabile di questa cosa.
Ma la mancanza o l'incapacità di considerare il contesto è un tratto tipico di governi di un certo tipo.
Non lo so,
però non sto parlando del nostro, parlo
di
altro.
Allora, il concetto
base
è
che questo. Da noi non diventi
bene,
così.
Io sono contro.
Magari anche mancanza soltanto di sensibilità.
Non lo so. Io va bene, la legalità va contrastata, le regole vanno rispettate, certo, tutto bene. Una volta che uno percepisce da dove viene questa cosa.
Lo faceva da psicologo.
Ma mi dava questa cosa, cioè la tristezza me la davano le inviate, non me la davano quelli del coso. Va bene. Volevo parlare anche di un'altra cosa, se volete, perché ho visto questa serie TV che si chiama Prisma, che volevo consigliarla assolutamente a chiunque abbia un tempo per poterla vedere.
Dove lo troviamo? Io,
su Amazon Prime, okay. Cioè, per esempio. Nel senso che per la prima volta vedo una serie nella quale i giovani sono rappresentati come io penso che siano i giovani. Cioè così tristi, nella loro spavalderia con tutta una complessità, un lavoro dentro complicato, problematico. Il fatto che i protagonisti siano due gemelli, per esempio, e uno dei due solo ha, per esempio, una variazione sessuale, già ti fa pensare, geneticamente sono identici, cresciuti nella stessa famiglia, eppure la variazione e così via. Certo. Ma poi questa variazione non è pura, cioè nel senso che proprio sono fortemente impuri nel loro modo di pensare, di essere, nella loro sessualità, nella loro così via. Cioè l'apice della sfumatura.
E non a caso lo cita dopo quello che ha detto prima, no?
Esattamente.
Esattamente dall'altra parte.
Esattamente.
No?
Io consiglierei a chiunque voglia avere un'idea e ha un figlio magari che capisce poco, questa serie
che capisce poco in senso transitivo.
Sì, sì, okay.
Un figlio,
il genitore che comprende poco
suo figlio,
di cosa
figlio.
Okay. di vedere questa cosa perché questo gli dà un'idea di questo arcipelago.
Prisma.
Allora, vi ricordate un film famoso di Gus Van Sant, si chiamava Elephant?
Bellissimo.
Che raccontava, no, il titolo prende il nome da quelle cose indù in cui i ciechi toccano l'elefante, uno tocca la coda e dice sembra una frusta, uno tocca la gamba e dice sembra un albero, uno tocca le prove ci sembra un elefante, cioè a seconda del pezzo che tu tocchi, che guardi, ti sembra una cosa diversa, no?
Certo.
E Gus Van Sant in questo film li perdeva con la telecamera, non li seguiva, poi a un certo punto non c'era più il protagonista perché lo perdeva, dando l'idea che insomma era difficile perdere quello. Se pensate, Prisma è esattamente come Elephant,
il titolo perfetto,
è perfetto,
no?
Cioè vuol dire
a seconda dell'angolazione vedi una cosa diversa,
quindi è una cosa che volevo consigliare ai genitori.
Allora fermiamoci qui, professore, ritorniamo tra poco con Let's Talk About Sex.
Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.
I miei più grandi complimenti a Tony e Ross, due uomini veramente grandi con una cultura universale invidiabile. No, non è vero, parlano del dottor Bini.
Del dottor Bini.
Era talmente poco credibile che ho creato il gelo, capisci?
No,
pazzesco.
Io ho pensato che cosa abbiamo detto di male. Professor Bini, allora...
Ma tu hai fatto tutto il giro, pensavi fosse uno sfottò.
Sono uno sfottò mostruoso.
No, vabbè, adesso entriamo un po' nelle cose più specifiche. Ho dato un consiglio per i genitori, vorrei dare un consiglio anche per gli insegnanti, perché è uscito un articolo anche qui per le differenze di genere sullo studio, per esempio, che mi ha abbastanza colpito. Cioè, le donne sono meno brave in matematica, questo è un dato stato stabilito, insomma, quando vengono fatti i test di matematica, le donne stanno sotto di 8 punti rispetto ai maschi, di media, faccio la media.
8 punti su quanti?
Diciamo così, la differenza in genere è 100 di cose particolari, se in quella classe il maschio fa 50, la femmina fa 42,
okay.
di media. In realtà questa cosa si sta un po' accorciando nel corso del tempo nella maggior parte degli stati, ma rimane sempre questa cosa. Allora è stato stabilito, è stato studiato del perché succede questa cosa, e il motivo principale è perché la gente pensa che le donne in matematica sono meno brave.
Ah, per quel motivo?
Il motivo è quello lì.
Cioè le donne, per dire una, guidano male perché tutti pensiamo che le donne
guidano male.
E si allora, convincono.
Si convincono. Diciamo così che dato che gli insegnanti dicono che tanto le donne in matematica sono meno brave,
certo,
si impegnano meno sulle donne in matematica. Le donne in matematica pensano di essere meno brave e si impegnano bene. Cioè, come sì, lo stereotipo fa l'effetto. L'hanno studiato prevalentemente sulle studentesse cinesi, per esempio, no? Perché i cinesi sono bravissimi in matematica.
Sì.
Quindi se lo mettono studentesse cinesi in una classe femminile contro una classe maschile, la studentessa cinese fa 42. Poi mettono la stessa studentessa in una classe di asiatici maschi e femmine contro i caucasici maschi e femmine e la femmina cinese fa 50. Cioè, a seconda dello stereotipo che ha,
certo, ma l'ansia a seconda può dello determinare
dello stereotipo
la performance.
Che ha, lei fa la performance in modo certo, assoluto. Certo. Quindi, primo consiglio, è consigliabile a una classe che la più brava in matematica sia una femmina.
Così?
Nella mia classe era così.
Esatto, perché se una femmina è brava in matematica, lo stereotipo si rompe. È vero che per rompere uno stereotipo ci vuole tempo, cioè non basta la Cristoforetti per fare che tutti diventino astronauti, insomma ci vuole un po' di tempo. Addirittura qualcuno ha studiato che ci vogliono almeno 3 anni di controesempio perché questa cosa funzioni. Quindi, però di base avere la migliore in un settore che non è quella che dovrebbe,
diciamo,
essere,
aumenta l'autostima del gruppo
femminile,
certo,
e come tale migliora mentre il più bravo della classe deve essere un maschio, perché generalmente i maschi sono peggiori delle femmine in
quindi
classe.
Se è un maschio assoluto, gli altri
seguono in controstereotipo.
Tu avevi una femmina come la
era sia la migliore della classe sia la migliore in matematica.
Per questo tu in matematica
io sono pessimo,
esattamente,
ma però è strano,
nella mia classe io ero il primo in matematica,
però attenzione, io non è che sono pessimo in matematica perché non so fare di conto. Io ho perso totalmente contatto con la matematica al terzo anno, perché io qui lo dico e qui non lo nego, almeno ai miei tempi al liceo scientifico, dal secondo al terzo anno c'era un salto, secondo me, non congruo, cioè di colpo non capivi più niente, cioè diventava subito troppo complicata. Io lì ho perso, quindi se tu mi dici 28 più 34 te lo so fare al volo, non è che non ho la predisposizione alla matematica, però se mi fai vedere una funzione complessa non ho mai capito neanche di cosa parlassero, cioè proprio non ho mai
niente,
capito
esattamente, perché voi femmine siete così, siete 8 punti,
bravo, 8
punti indietro,
non volevo, arrivare a quello,
ma questi vassoi che io queste palle che vi alzo, capite che lo faccio apposta.
Ti ho detto che il primo di matematica, io ero il primo in matematica nella mia classe, era quella la cosa, che tu evidentemente sei di un altro genere.
Va bene, volevo solo dire...
Vogliamo fare un giro di tabelline?
Dai.
No, adesso facciamolo. Allora,
8 meno 9?
72.
8 meno 9, 72.
Per 9.
Va bene, torniamo a noi. Questi dati consigli, adesso torniamo più nel sessuale specifico, sempre per un lavoro che ancora deve uscire, ma insomma che mi ha anche questo colpito un po', che è lo studio sulle vulve.
Cosa?
Perché la volta scorsa abbiamo parlato di quelli che
è mandano
lo
studio
le foto
sui peni. Sui
peni. Adesso qui ce n'è uno sulle vulve, perché nel senso che...
Beh, ne parliamo anche questa volta con Valeria. Buongiorno Valeria.
Buongiorno.
Esattamente come l'altra volta.
Io poverino l'ho appena offesa per questa cosa.
Quello che mi ha dato fuori onda il pro.
Posso dirlo in onda? Sì, posso dirlo anche in onda.
Cosa
nel senso
detto,
perché, perché ho visto una donna recentemente, sì, una paziente, che sì, aveva fatto un trapianto pilifero nei genitali perché sia un perduradamento di peli, naturalmente li aveva presi dai capelli, i capelli non smettono
si
di crescere,
si è fatta mettere i capelli,
insomma,
lì
praticamente, esattamente, ed era
risultato pettinata, aveva la forfora,
no, non aveva la forfora,
schifo,
era pettinata
per forza,
alla
per forza.
aveva, sembrava un paggetto, diciamo così, ed era pettinata esattamente come la Stoppelli,
liscia.
La frangetta,
aveva la frangetta.
No, ho proprio portato la foto della vagina della sua pazienza.
Aveva i Beatles all'altezza.
Ma scusi, non ho capito.
Fa un po' impressione.
È come vedere una vagina con la tendina.
Dipende dalla lunghezza. Diciamo così. Quindi nei miei numerosi lavori che ho fatto per trovare partner, per rassicurare persone che non andavano rassicurate, ho fatto anche il coiffeur. Burdam! Perché adesso
la tendenza non è shaved. Quindi chi se ne frega che c'è poco...
Dipende. Ci sono persone...
C'è un ritorno?
Specialmente quando nell'invecchiamento viene un po' di diradamento, le persone che hanno paura di invecchiare
chi
tendono...
c'ha tanto...
No, beh, devo dire che mi ha colpito, per esempio, un quiz che c'è stato in televisione l'altro ieri.
Come fa a vedere
l'altro
tutto?
Ieri... No, oltretutto, la cui la conduttrice è anche mia paziente, che saluto, ecco.
Ma chi è?
La domanda...
Balivo!
La domanda,
salutiamo Caterina. Ciao Caterina.
Di cui la domanda era: aiuta a superare la vecchiaia? E la risposta era un ritocchino. Allora, io pensavo consapevolezza, completezza, saggezza, tutte queste cose qui, e invece era un ritocchino. Difatti, mi viene in mente questa cosa, tanto sta zazza era una nuova formula, perché saggezza non c'era assolutamente, c'era ritocchino.
Hai presente quelli quando si chiudevano le porte, e al posto della porta si mettevano quelle cose appese,
quei fili appesi con le frange
per le mosche. Sì.
Ci sono i gioielli clitoridei che fanno questo stesso effetto, no?
Sì.
Ci sono i gioielli clitoridei che fanno la tendina davanti.
Quanto sono indietro?
Fanno la tendina davanti. Se a un maschio piace una cosa così, come entrare in un bar, per esempio, perché queste cose. E consiglierei di non usare quelle.
Quelle cose lì non le mettevano una volta le arabe davanti, era bellissimo.
Sì, un po' sì. Certo.
Ma io non vi ho mai portato un gioiello clitoridio da tendina?
Se ci vuole regalare qualcosa, orologi è meglio.
Non so se le mettevano solo al sud, però sì. Al sud quella roba lì era nelle salumerie, quindi a me sembrerebbe di entrare in una salumeria.
Di portare il salame in un piccolo alimentare. Cioè, diciamo così. E oltretutto entrando già con il salame.
Peraltro.
Quindi come problema.
Fermiamoci qui, torniamo tra poco con l'ultima parte di Let's Talk About Sex di oggi.
Torniamo invece ai nostri...
Stiamo parlando di vulve, ma prima di parlare di vulve devo... La Stoppelli mi dice diglielo, devo dire una cosa. Poi tre altre cose. Diglielo, mi viene sempre in mente... Avete visto The Boys? Sì, la serie The Boys, no?
No.
Sì, un po'.
No,
quella sui supereroi e così via.
Ho capito quale, ma non l'ho vista.
C'è un pezzo in cui c'è un supereroe che ha questo pene gigantesco col quale strangola le persone.
Super minchia!
Non entro nel merito del nome, però. E così via. E a un certo punto, durante questa lotta fra supereroi, insomma, cerca di strangolare il capo dell'FBI, no?
Col pene.
E durante questa sparatoria, viene ucciso questo supereroe.
No.
Allora il capo dell'FBI chiama il presidente e dice: "Presidente, abbiamo risolto tutto, abbiamo ucciso la cosa particolare." E c'è questo personaggio che è il mio preferito, questo francese, dice: diglielo che avevi un caso attorno al collo. Diglielo. Così. Adesso la Stoppelli che mi diceva diglielo,
mi è venuto in mente
questa cosa. Quella cosa che la Stoppelli vuole che io dica, è questa cosa che tra i pazienti esiste anche nel sesso femminile la possibilità di inserire delle piccole gocce di silicone nelle zone in cui si prova più piacere al tocco, in modo tale che il partner o la partner possa trovare questa zona.
Non può usare il GPS.
Esattamente, il GPS potrebbe essere meglio, le luci stroboscopiche.
Di tatuaggi con delle frecce.
Diciamo così, è un po', toglie un po' la spontaneità della questione. Però, insomma, qualcuno potrebbe suggerire di dire che trova i punti giusti perché sono leggermente sopraelevati rispetto alla piattura di tutto. Cioè, per dire, diglielo, la Stoppelli voleva che dicessi
fanno una
questa...
specie di cartongesso. per indicare.
Ma poi non perdono sensibilità col silicone.
No, ma non lo fanno esattamente sul punto, lo fanno davanti al punto, in modo tale che...
Ma quindi la donna dice, appena dietro.
Dove senti il dosso, devi andare su,
gira
devi andare destra, super vicino.
Gira a sinistra, fai così, fai cos'ha per cercare queste cose. ma la spontaneità è una cosa io fantastica. Di...
Allora, è così bello quel qui sì, qui no, qui sì, qui no.
Scusi, io vorrei trovare.
Lei ha una stessa molto rumorosa, molto rumorosa. Qui sì, qui no, destra, destra, ma è anche sinistra, sinistra.
Ma è anche il vicino che lo dice, no, più a sinistra. Professore, io vorrei tornare un secondo soltanto a quel gioiello che ci voleva regalare. Sì, che cosa sarebbe?
No, no, i gioielli clitoridei sono gioielli che vengono applicati sul clitoride.
Degli anellini?
No, ci sono sia clip che io sconsiglierei. Vanno bene prevalentemente per le persone con una tendenza a sadomaso.
Come un piercinghino alla
fine. Con un piercinghino, però a clip, che poi come gli orecchini. Insomma, okay. Ma quelli che non fanno tanto male hanno una specie di asola, in modo tale che può essere messa sopra la parte clitoridea a fine di non dare particolarmente fastidio. E da quest'asola penzolano delle cose che possono essere più o meno numerose, più o meno rigide, più o meno così via. La maggior parte delle
cose... Si può agganciare il cane, legare la bici...
Quando hai detto si può agganciare il ca...
ci leghi il cane... Devi... amore, stai fuori, ti leggo il cane. Vabbè.
Può fare anche da portachiavi.
Sì, ma, volendo. Io cerco un'utilità, ci si aggancia il moschettone.
Io devo dire che frequentate donne dotate sul piano
clitoridi
abbastanza vistosi. No, in genere viene fatta così e hanno questo fatto che più o meno... chiudono l'ingresso vulvare, ma lo chiudono in modo simpatico, cioè in modo facilmente superabile, no? Per cui magari qualche persona può trovare esteticamente più gradevole un ingresso con porta invece di un ingresso senza la porta per poter entrare così via. Quindi qualcuno può fare questo tipo di lavoro. Allora, eravamo arrivati però sulle vulve, su questo lavoro che sarà pubblicato su Sexuality and Culture nel mese prossimo, cioè nel senso che non è ancora in cultura, in cui hanno fatto questo problema perché molto spesso sui peni si danno dimensioni come deve essere
la vulva,
come deve essere la vulva, e naturalmente le vulve sono
tante, milioni di milioni
le vulve di Negroni. Però il problema è che le vulve sono poco esposte, meno esposte, cioè
purtroppo
la società dà delle indicazioni,
non ci stanno più le vulve di una volta,
belle
vulve,
danno delle indicazioni sulle donne in via indiretta. Cioè
questa è una battuta di nostro amico che non citeremo, non possiamo dire che si tratta di Pippo Pelo,
esatto,
di Radio Kiss, che si immaginava queste due signore sciure un po' anziane al mercato che commentando i tempi moderni dicevano: ah, signora mia, non ci stanno più quelle belli, e poi c'era la parola di una volta.
Quelle belle vulve di un tempo.
Belle vulve di un tempo.
Quindi per dire, la società tende a dare delle indicazioni su come devono essere i genitali, ma nel femminile li dai per via indiretta, cioè dà un'indicazione che non deve essere particolarmente lasciata allo stato bravo.
Come devono essere?
Per esempio, rispetto alle vulve standard...
Ma cos'è la vulva standard?
Veramente ne stiamo parlando.
Cos'è la vulva standard?
Cioè, rispetto a quelle diffuse sul territorio nazionale.
Ma lo sa che io ho dei problemi a...
Sì, lo so. Infatti sto morigerato nelle parole. Rispetto alla vulva standard, che sarebbe quella più diffusa sul territorio nazionale, le vulve della pornografia dalle quali è stato fatto questo lavoro per vedere così via, hanno per esempio delle piccole labbra molto più piccole rispetto a quelle della popolazione generale, no?
Che è buffo, perché invece nei maschi è molto più grande
tendenzialmente, cioè nel senso che il tende nel femminile verso l'infantile, cioè la parte eccitatoria che sembra essere più determinante, cioè per fare la porno diva, per esempio, devi avere una vulva più infantile, più piccola del normale.
E certo, invece così sembrano grossi,
sembrano giganti
gli altri.
Beh, per la stessa ragione le porno star sono tutte rarissimamente sono alte, sempre delle donne abbastanza minute,
con mani molto piccole. Sì. Però continuiamo la prossima volta,
va bene,
abbiamo più tempo
sulla vulva, va bene.
Sì, se lei mi rimane così, sì, se no mi viene voglia di mangiare le ostriche.
Qualcuno suggeriva le porte tipo saloon anche, che sono
sì. E poi ci porta soltanto una foto di quell'oggetto.
No, ve lo porto.
No, solo una foto,
uno piccolino,
del gioiellino.
Sì, volentieri.
Che me l'attacco io? Ma dove?
No.
Qui.
Stringe
troppo.
Grazie
professor Bini.
Arrivederci a voi, buona giornata. Let's talk about sex, baby. Let's talk about you and me. Let's talk about all the good things and the bad things that may be. Let's talk about sex.